Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
In particolare la figura di Angelino Alfano è emblematica della portata appunto di un'elezione che si estenderà ben oltre i confini regionali. Allora, tutti lo vogliono ma nessuno se lo prende. Matteo, raccontaci un po', aggiornaci un po'.
Sì, beh, è interessante perché pochi giorni fa Berlusconi ha aperto a un'alleanza con Alfano, ha detto va bene se rinuncia al simbolo, e anche a sinistra i giornali riportano che Guerini e Del Rio stanno cercando di ricucire lo strappo tra Renzi e Alfano, quindi stanno pensando anche a sinistra un'alleanza con lui. Perché tutti vogliono Alfano? Ma la risposta è semplicissima e molto pragmatica. Alfano avrebbe un pacchetto intorno al 10% dei voti in Sicilia, cosa che di fronte a quella che sembra essere un'ondata grillina del suo candidato cancelleri, che ha già iniziato la campagna elettorale, ricordiamo domenica scorsa, mentre centrodestra e centrosinistra non sanno ancora chi candidare al momento, e sembra che potrebbe prendere molti voti, un 10% in più a destra o a sinistra può fare la differenza. Quindi questo è il motivo per cui tutti ci stanno pensando. Perché però se tutti ci stanno pensando fanno così fatica? Perché Alfano ha degenerato i rapporti con tutti, sia con il centrodestra sia con il centrosinistra. Infatti è stato delfino di Berlusconi storicamente, ma poi ha rotto con Berlusconi perché è rimasto con il governo Letta all'epoca, staccandosi da Forza Italia, quindi tradendo tra virgolette Berlusconi, così l'hanno vissuta da destra, e invece è stato appunto ministro e uomo del governo Renzi, ma ha avuto una forte tensione con lui sul tema proprio della legge elettorale, soprattutto sulla soglia di sbarramento al 5% che Alfano, avendo un partito piccolo, non voleva avere. Invece Renzi la voleva nel suo modello tedesco modificato. Quindi Alfano è apertamente osteggiato dai partiti alla destra di Forza Italia e alla sinistra del PD, perché rappresenta proprio il centro che rimane sempre al potere nonostante chiunque vinca. Dall'altra parte Berlusconi e Renzi temono che Alfano potrebbe alzare la posta, quindi chiedere in cambio di fare un'alleanza e di dare, tra virgolette, il suo pacchetto di voti in Sicilia del 10%, che potrebbe appunto volere un'alleanza programmatica sulle politiche prossime di primavera, dove Alfano conta poco e non lo vorrebbe nessuno, e anche, tra virgolette, sulla legge elettorale. Quella è un'altra questione, potrebbe volere appunto qualcosa in cambio lì. Quindi per ora tutto è rimandato a dopo Ferragosto, ma sarà sicuramente una scelta di alleanza che avrà un peso anche a livello nazionale.
E insomma, la partita è ancora aperta e la portata ancora molto estesa. Ma noi rimaniamo in Sicilia, Matteo, per parlare di una storia locale ma che ha avuto un grande risalto sui media nazionali, quella di Angelo Cambiano. Lui è l'ex primo cittadino di Licata, che è un piccolo comune in provincia di Agrigento, che è stato sfiduciato dal Consiglio Comunale per le sue battaglie contro gli abusi edilizi. Ascoltiamolo in un commento pubblicato sul suo profilo Facebook all'indomani del voto di sfiducia.
Sono deluso, perché se questa è la fine che fanno gli amministratori che rispettano le regole, per fare il mio dovere ho avuto due case incendiate, minacce di morte, proiettili rinvenuti, è una classe politica che ha devastato i territori, una classe politica inadeguata che non ha preso posizione, lo dico pubblicamente, non accetto chiamate e non accetto solidarietà da istituzioni perché dovevano pensarci prima. Questa è la fine che fa un amministratore onesto. Io ho sempre detto che non è stata una scelta politica quella di demolire degli immobili, bensì lo decretano delle sentenze della magistratura, e le sentenze vanno rispettate senza se e senza ma. Mi rimbombano le parole del ministro Alfano, che è venuto a Licata il 9 maggio dopo l'incendio della prima abitazione di famiglia, ci ha messo la faccia, è vero, ma dichiarando che è finito il tempo della politica che coccola gli abusivi, i consiglieri comunali di Alternativa Popolare ieri hanno votato una mozione di sfiducia. Quindi dico, amareggiato dall'ipocrisia, amareggiato dalla falsità, perché la politica non è alla ricerca delle cose giuste da fare, ma è alla ricerca del consenso.
Insomma, la questione ha portato chiaramente di nuovo all'ordine del giorno il tema dell'abusivismo edilizio, e non solo, perché sono state fatte dal ex primo cittadino delle accuse molto gravi anche alla politica e a come ha svolto il suo ruolo negli ultimi anni nella regione. Allora, come ha risposto a questo commento la politica?
Sì, beh, è una storia, aggiungo un paio di dettagli a questa storia, interessanti. Beh, innanzitutto lui è stato sfiduciato formalmente con l'accusa di non essersi attivato per far arrivare al comune risorse e finanziamenti, quindi in teoria non c'entrava niente,
tutt'altra storia.
In realtà invece lui era finito al centro di una bufera politica e anche, come ha detto lui, mafiosa, perché ricordiamo che viveva sotto scorta da quando anonimi hanno minacciato di morte, spedito proiettili, incendiato una casa di proprietà del padre, eccetera, per aver, appunto, come ha detto lui, attuato questa legge che prevedeva di demolire case che erano abusi edilizi. Attenzione, perché lui ha demolito quasi interamente ville da vacanza e seconde case in seguito a questa legge siciliana del 76 che impediva l'edificazione assoluta entro 150 metri dal mare. Quindi stiamo parlando di abusi edilizi, case costruite senza permessi che deturpavano territorio e panorama. Reazioni della politica sono state ambivalenti. Ricordiamo che innanzitutto molti dei consiglieri che hanno sfiduciato il sindaco di Licata erano del partito di Alfano, nonostante Alfano l'anno scorso si era recato a Licata proprio a sostenere il sindaco demolitore, quindi già qui c'è questa grossa ipocrisia di cui lui parla. Inoltre ci sono state posizioni meno nette di quelle di Verdi, ANCI, che ovviamente si sono schierati a favore del sindaco, e anche Del Rio, che ha detto contro gli abusi edilizi l'unica soluzione sono le demolizioni. Quindi lui ha avuto questo forte appoggio da parte di alcune persone nel governo, non di tutte, perché ho appena detto che appunto i consiglieri del partito di Alfano lo hanno cacciato via. Dall'altra parte ci sono state posizioni meno nette di altri partiti, ad esempio il candidato del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Cancelleri, a Bagheria, martedì scorso, aveva parlato dell'idea di questo abusivismo di necessità, che poi è stato spiegato meglio da Di Maio, che in un'intervista a Repubblica ha detto che non puoi voltare le spalle a quei cittadini che oggi si ritrovano con una casa abusiva a causa di una politica che per anni non ha fatto il suo dovere, cioè piani case, piani in zona. Quindi c'è stata una posizione appunto meno netta in favore di questo sindaco, cosa che anche si è vista nel governatore della regione Campania De Luca, che ha protestato con Del Rio per aver impugnato una legge che evitava le demolizioni anche qui in caso di necessità. Quindi De Luca ha detto: venga l'esercito a fare le demolizioni, se vogliono farle io non le farò. Quindi sembra evidente che, sebbene gli abusi, come dice il termine, spesso rovinano il territorio, ci sono dei distinguo da fare secondo alcune aree della politica italiana. La domanda poi rimane quella: se cominciamo a fare distinguo in un paese come l'Italia, dove la corruzione è all'ordine del giorno, ci sono dei rischi ovviamente che ci sia qualcuno che se ne approfitta.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che, come ogni martedì, stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore presso la Deakin University ed esperto di politica italiana. Matteo, infine una battuta sul tema del soccorso migranti nel Mediterraneo. Ne abbiamo parlato già la settimana scorsa e ci torniamo, perché negli ultimi giorni altre navi hanno abbandonato le operazioni di soccorso. Dopo Medici Senza Frontiere, anche Save the Children e CI si fermano perché non ci sono le condizioni di sicurezza per andare avanti. Una ritirata, per così dire, piena di accuse alla Libia, ma anche al governo italiano. Ecco, quali sono le accuse e come ha risposto la politica?
Sì, le accuse sono pesantissime. Si è parlato proprio di intimidazioni. Le ONG hanno accusato intimidazioni da parte delle motovedette libiche, addirittura spari, ovviamente motovedette, governo libico appoggiato da Minniti e dall'Unione Europea. Inoltre a questo si aggiunge il fatto che continuano le polemiche, le denunce di violazione dei diritti umani nei campi profughi in Libia, e sono quelli proprio da cui, diciamo, le navi delle ONG salvano i migranti, perché i migranti poi vengono riportati in questi campi profughi. Il governo di Tripoli ha imposto a tutte le navi straniere il divieto di appunto operazioni di ricerca e soccorso dei migranti in un'area che si estenderebbe fino a 97 miglia nautiche, quindi circa 180 chilometri dalle coste libiche. Ricordiamo che al momento le navi dell'ONG si spingono a circa 12 miglia nautiche, quindi l'obiettivo è proprio quello di intercettare tutte le imbarcazioni e impedire che raggiungano le acque italiane e soprattutto i porti italiani. Quindi prima le limitazioni imposte da Minniti, poi le limitazioni imposte dal governo libico stanno bloccando le ONG. È interessante, proprio una riflessione a margine dal punto di vista geopolitico, che le frontiere dell'Europa si stanno spostando a sud, oltre i confini europei, cioè ci sono delle frontiere ormai in Libia dell'Europa, a sud, e delle frontiere a est in Anatolia, quindi dove l'Europa cerca di bloccare i flussi dei migranti fuori dai confini dell'Europa. Perché? Perché i metodi con cui vengono bloccati violerebbero i valori fondanti di rispetto dei diritti umani che l'Europa abbraccia. Quindi c'è questa ipocrisia di fondo col quale, diciamo, l'Europa cerca di gestire l'immigrazione al di fuori dei propri confini e al di fuori dei propri valori, e questo è quello che sta succedendo in Libia.
Una questione che insomma diventa sempre più complessa e più intricata da risolvere. Matteo Vergani, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e ti diamo come sempre appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.